Sono le 9:34 minuti per l'ultima volta per quanto mi riguarda oggi. Auguro un buongiorno ad ascoltatori ed ascoltatrici. Perché il mio compito adesso è semplicemente passare la palla a Massimo Bacchetta e Claudio Iampaglia da Novara. Da Novara, dove dovrebbero essere collegati.
Ma noi ci siamo.
Eccoci, allora buon lavoro. Eccoci. Claudio, buon lavoro Massimo.
È morbido al mattino.
No, sai perché non sento la sigla e questo
infatti,
mi fa strano.
Non la senti che non c'è.
Ah, ecco. Secondo buongiorno me. Massimo Bacchetta, cosa fai a Novara?
Novara è la città che io amo. Qui ho le mie radici, qui è nata la mia famiglia. Amo le sue piazze, amo le sue vie. Odio i suoi parchimetri.
Ah, urca. Sì. Beh, un'esperienza vissuta anche di recente, immagino.
Indagine giornalistica sul campo, su 4 parchimetri incontrati, 3 non funzionavano. Uno alla fine funzionava, ma mi chiedeva delle monetine strane. Alla fine ce l'abbiamo fatta. Il novarese è persona gentile, flemmatica e calma, come la nostra sigla.
E allora un buongiorno da Novara, benvenuti e benvenuti alla libreria Ubic.
Piove, piovigina, ma siamo in Corso Italia al 25, che da quello che mi diceva il navigatore è molto centrale, ma molto centrale. Cioè quella cosa che tu non vedi che devi andare dritto e ti dice no vai a destra, no vai a sinistra.
Vecchia Novara. Dari interessanti, negozi molto belli.
La città che io amo, qui ho le mie radici.
Andiamo avanti così tutta
no,
la mattina.
Mi fermo. Tolgo la calza dal microfono e siamo a posto.
Esatto, è un po' la calza,
è
un,
certo
un pochino.
Che è un po' la calza.
Il paese che io amo. Ti volevo dire, ma da quanto tempo non entri in una libreria di mattina per i fatti tuoi, non per la radio?
Ah, ecco, se no ti dicevo da un paio di settimane.
Sì.
No, sì, da tanto. Al mattino. Non è vero. Un weekend mattino libreria.
Sai che è bellissimo.
Sai che io sto spendendo una fracca di soldi perché tutte le librerie che facciamo alla fine. Dico al libraio o alla libraia, vabbè, consigliami un libro e vado via con il libro consigliato. Buongiorno alle
buongiorno.
Libraie.
Buongiorno.
Che sono due libraie. Nomi?
Sì. Alessia e Giulia.
Grazie intanto.
Grazie a voi.
Allora, sembrano un po' quelli che poi dopo che hanno bevuto hanno detto vabbè ti accompagno a casa io, no ti accompagno a casa io, vabbè accompagniamoci a casa, non dal punto di vista dell'ubriachezza ma dal punto di vista del dire no vabbè ma io in onda da sola non ci vengo, viene anche l'altro che dice beh comunque io da sola non ci vengo, quindi o tutte e due
ma sai
o
che,
niente.
Sai che una di loro ha intervistato un premio Nobel? Tu hai intervistato un Nobel?
Sì.
Ah bravo, chi?
Dario Fo,
esatto. Sì, e tu sì, Alessia? Sì.
È Katsuo Ishiguro.
Urca.
Per connessioni
non male.
Online.
Ah,
sì,
però.
Qualche anno fa.
Com'è andata?
È andata benissimo.
Più vicino al microfono.
È andata benissimo, e molta, molta agitazione. Lui è una persona meravigliosa, super disponibile.
Dai, diciamolo.
Peccato averlo
più sono
fatto
importanti,
online.
Più sono semplici. Lo diciamo.
Sembra una frase fatta, ma è assolutamente così.
È così.
Assolutamente così. Sì, sì,
in gran
sì,
parte
sì,
non
sì.
Se la menano, sono molto tranquilli. Allora, libreria Ubic, per voi una mattina abbastanza normale, no? Apertura 9:30.
Cioè,
sì.
Beh, abbastanza normale. Voi aprite già con la gente che. Allora, per la prima volta in vita mia ho aspettato proprio che la saracinesca salisse. Per entrare in una libreria. Dopodiché c'è già gente. È così
sì.
Sempre?
Dipende dai giorni, sì. E tra l'altro oggi piove anche, ma erano
emozionati,
premevano per entrare.
Tanto sì. La pioggia. Quando non si sa cosa fare, si entra in libreria e fatalità, si esce con un libro.
La pioggia non è amica dei
meglio.
Libri.
Sì.
Perché Novara è città tranquilla.
Sì.
Vero?
Sì.
Mediamente
sì, sì,
colta?
Sì, sì. Sì, 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 sì.
Che cosa state vendendo di più? Adesso non facciamo pubblicità, ovviamente, ma per carità fa piacere.
Allora, la narrativa adesso sta regalando delle grandissime novità e adesso siamo poi anche nella settimana del Salone del Libro, per cui ci sono veramente dei grandissimi.
Tra l'altro qua, no? Torino, avrete
sì.
Un po' di influenza, sì, sì, immagino.
Sì,
no?
Sì.
Ma ci vanno anche.
Certo.
Certo.
Perché
sì,
noi abbiamo detto, veniamo
venerdì.
Venerdì. E hanno detto Abelli. No, non ci hanno detto Abelli perché Novara più gentili.
Beh, però bella, ma possibile.
Sì,
no?
Però non l'hanno detto senso. Così, l'hanno detto più gentili, ma dicendo: ecco, noi andremo però al Salone del Libro. Quindi se venite o vi lasciamo le chiavi o se no. E quindi noi abbiamo detto: anticipiamo, veniamo martedì.
Esatto, sì, perché da giovedì parte la delegazione per il Salone. Quindi...
E che cosa fate, scusate, al Salone?
No, andiamo a fare un po' di pubbliche relazioni, turisti, di visita. Sì.
Anche
di...
perché possiamo spiegare per una volta che voi i libri li scegliete, non è che vuol dire ve li mandano, certo. Siete voi le libraie, e libraia vuol dire che componete, come si può dire, il bouquet, il palinsesto, non so come dire, la vostra linea editoriale.
Sì, sì, abbiamo completa libertà nella scelta di quello che vogliamo proporre ed esporre, quindi sì.
Per esempio, stamattina entrando, la prima cosa che si vede...
È Zero Calcare.
E come mai?
Che esce oggi.
Esce oggi,
sì. Lo so. Sì, 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 sì. Finalmente, molto atteso. Sì,
adesso io mi metto titolo. Qua e aspetta, e ogni 10 minuti dirò, non l'ha comprato ancora nessuno, voglio vedere quando uno prende il primo lì. Ma siamo a Novara, amici, buongiorno, Radio Popolare.
E come arrivare
qua? Tutto, vabbè, ognuno col suo metodo.
Corso Italia numero 25.
Corso Italia numero 25.
Io sono arrivato col treno, 10 minuti, 12 minuti a piedi ed ero qua.
Sì, semplicissimo.
Io addirittura in bicicletta con la mantella da pioggia. Si può fare tutto.
Si può fare tutto.
È comodo,
io
no?
Io a piedi, non... quindi va bene.
Cioè dal centro di Novara, una volta che uno prende un mezzo, arriva...
Siamo anche vicini alla stazione, esatto. Quindi sì, assolutamente.
Sì, o ci sono i parcheggi comunque... vicino, quindi
sì.
È tutto...
I parcheggi no,
ecco,
però i parcheggi
esatto,
sì.
Esatto.
È una via di passaggio, di passeggio, sì. Di ciotolato, di porfido.
Ho fatto via Cavour.
Per capirci.
Sono passato davanti all'Istituto Storico della Resistenza.
Ah, ecco, io sono passato invece davanti alla piazza del Palazzo del Governo.
Novara, Cusio, Ossola, attenzione.
Vabbè, ma non è che siamo in televisione.
No, perché mi guardano, salutano...
Trasmettiamo da Novara tutto il giorno, adesso siamo io e Claudio Iampaglia, poi come sempre in questo tour di primavera, siamo dei geni, abbiamo chiamato tour di primavera perché finisce il 21 giugno.
Ah, hai vedi, capito? Ma sai, non sono
con
così
l'estrazione
fine, sono...
della sottoscrizione a premi,
certo,
operazione primavera,
i biglietti sono qua,
tutto
se volete
torna.
Provare anche non soltanto il sostegno ma anche il brivido del momento.
Tutto torna.
Io pensavo che l'avessi chiamata operazione primavera perché era un auspicio, arriverà sta primavera.
No, perché quando l'abbiamo pensata ancora non si sapeva che saremmo entrati in un lungo inverno anomalo e quindi pensavamo addirittura che fosse come sempre, avevamo sottovalutato il fatto
ma chiediamola alle nostre librai,
ogni mese cambia.
Voi percepite un lungo inverno? Ovviamente parliamo di astrazioni culturali, di editoria, di cultura solo con voi.
No, assolutamente no, una super primavera, con
una
quello
super.
Che sta uscendo in questi giorni, assolutamente una super primavera, con dei titoli fantastici.
Michela Murgia?
Sì, siamo
sì,
fiduciose.
Sì, è già partita, Michela Murgia parte sempre ed è tantissimo amata, quindi lei sicuramente.
Ma facci degli esempi di questa primavera, cosa avete scelto?
C'è veramente un mondo.
Beh, uscirà anche De Giovanni settimana prossima, che è molto, molto amato. È uscita la Gimenez Bartlett, vabbè, Dicker,
la
Gialli.
La Recchia, che sta andando molto bene.
La Recchia,
che è
una
grandissima autrice.
La Maccani, la Diotta Levi, che abbiamo anche presentato qualche
tante donne,
settimana fa.
Tante donne.
Sempre, con dei romanzi che veramente restano nel cuore. Non per piaggeria, ma veramente sono delle bellissime storie.
Oh, anche... Quando hai detto tante donne si sono illuminati in un sorriso, hanno detto sì.
E finalmente.
Sì. Finalmente, sì.
E questo è, noi siamo in una vetrina, adesso non si offenderanno le nostre ospiti librai, cioè nel senso che noi siamo gente colta, ma non così come sembra. E quindi quando abbiamo deciso andiamo in giro per le varie città, ho detto sì, ma dov'è che chiediamo ospitalità? E... Sì, c'era il fruscio delle pagine del libro, ma soprattutto c'erano le vetrine. Cioè abbiamo detto, vabbè, dove ci mettono in vetrina, noi andiamo. E quindi a Bergamo siamo andati in una tappezzeria. Cioè
sì,
che
siamo andati ad Art Deco,
era fantastica.
Proprio una giovane tappezziera, peraltro di origine brasiliana, che vive nel centro di Bergamo e che fa tappezzeria d'arte anche.
Quindi
molto
quando la cultura lascia lo spazio alla vetrina, cioè noi se ci metti in vetrina... Noi andiamo, basta che non sia un acquario, insomma. Sì, sì.
Però siamo molto contenti di essere in una libreria, così poi nel corso della giornata facciamo il barometro delle fasce d'ingresso.
Siccome occupiamo la parte dei fumetti, se avete bisogno ce lo dite, noi possiamo anche
potreste
passare.
Potreste fare i librai per un giorno.
Sì,
ottimo.
Non abbiamo vediamo gran cosa... competenza, però alcuni settori, alcune
grande,
cose.
Vediamo quali sono le vostre passioni e come vendete le cose.
Saggistica.
Ma noi se parliamo così a voce alta in una libreria disturbiamo?
Penso di no.
No, non c'è nessun problema. No. Qualcosa di nuovo.
Se guardate in giro, Claudio, prima di rispondere, se guardate in giro.
Anche noi parliamo ad alta voce, quindi.
Cioè, possiamo così nel corso.
Assolutamente sì.
Della
sì,
giornata.
Sì, sì, sì.
Allora, quando vi riascoltiamo tra poco, siete coinvolte, se non sbaglio?
Sì, io.
Nella nostra programmazione.
Con Laura Di Gianfrancesco alle 11:30.
Ira Rubini.
Esatto.
Hai visto subito, precisa Ira, palinsesto.
C'è gente che mette la zampa.
Dimensione locale.
Siamo molto contenti. Siamo qua fino alle 7 di questa sera.
Cosa succede, Massimo?
Tutto il palinsesto si trasferisce nei nostri tour, nelle varietà per il tour di primavera, si trasferisce nelle città dove andiamo a trasmettere. Quindi, a parte un piccolo diciamo pezzetto dalle 2, perché dalle 2 e mezza ci fermiamo un'oretta, poi tutta la programmazione è qua. Quindi noi, io e Claudio, siamo in onda fino alle 11:30, poi come sempre è cult, ovviamente in queste uscite ci rubiamo lo spazio sia di Tuttoscore sia di Pubblica di Lele Liguori, perché ovviamente diamo il privilegio alla diretta, agli ospiti che sono qua con noi, poi come sempre cult però fino al giornale radio e poi nel pomeriggio lì e Poveri Mabelli. E poi non so come si sentono, poveri ma belli in una libreria. Sempre
benissimo,
belli di sicuro,
con i manga, davanti
meno,
ai manga,
esatto.
Diventa pazzo di Isma.
E poi Cecilia Riglieto con col suo armadillo sempre qua, Elisa Graci nel pomeriggio e poi
Muoviti.
Quindi fino alle 7 noi qua e a fine giornata vediamo se sono aumentate o diminuite le vendite, perché i casi sono due. Alla fine della giornata o il libraio o la libraia è contento, dice sono contento di avervi ospitato, oppure gli è calato l'incasso, vedremo,
vi chiameremo alla fine a dire se la giornata va è andata bene anche per voi, no? Non soltanto come ospitalità ma anche insomma un minimo di flusso di persone.
Se vi siete trovati bene in vetrina, se avete venduto anche voi.
Ma guarda, è
se
bellissima sta vetrina.
Sì, è molto bella. Doppia, tripla vetrina, lo dico, cioè, un sì. Posto importante.
Molto bello, c'è una, abbiamo una bandiera
alta.
Una bandiera
alta di Radio Lombardia sul balcone.
Sì.
Grazie sempre a voi, sventola alta, sì, quindi ci si vede, siamo pronti.
C'è tutto, noi siamo qua.
Vi aspettiamo allora i biglietti della lotteria, ovviamente le tessere di Radio Pop, anche magari qualcosa di più.
Tipo un abbonamento.
Tipo, insomma, una
sarebbe
cosa...
una bella cosa.
Ma perché no? Siccome si può fare sempre, questa primavera stenta ad arrivare, uno dice magari incoraggiamoci.
Adesso dalle citazioni delle canzoni vai anche a citazioni di libri?
Guarda, ci provo, però non sono molto forte.
Questa era per cultori che hai detto.
Però guarda che sono più nomi, cose, città, quella cosa lì sono più forte, lì sono nettamente più bravo.
Ci abbiamo anche la musica?
Abbiamo tanta musica per te. La prima è una musica che ha a che fare sempre con Radio Pop. Oggi staremo dentro un po' il nostro mondo, cercheremo di scambiarlo anche con quello della libreria Ubik. Questa è una canzone che ho ascoltato in un bar di Siviglia col gruppo di viaggiatori di Radio Popolare poco tempo fa, 2-3 settimane fa, adesso vi salutiamo ovviamente, 2-3 settimane fa, lui si chiama Miguelici Lopez, è proprio un siviliano.
Proprio si sta impennando
bello, eh?
Si sta impennando il mercurio della colonnina delle Sticazzi.
Esatto, esatto.
E andiamo.
Grazie Alessia, grazie Giulia, ci sentiamo tra poco.
Grazie
ciao,
a voi,
ciao,
grazie.
Ciao, ciao, vi vediamo
mille.
Girare per la libreria. Sì. Libreria Ubik. Corso Italia 25, Novara.
Ti aspettiamo.
De mi dude. Hoy siento y comprendo que todo tiene un paqué. A pesar de que nadie me entendía, sin saberlo nunca paré. Son las cosas que tiene la vida, vinimos pa' aprender. A pesar de que nadie me entendía, sin saberlo nunca paré. Son las cosas que tiene la vida, vinimos pa' aprender. Será. Lo que tenga que ser será. Tú camina pa'lante, confía, sonríe y no mire atrás. Será. Si tiene que ser será. No te te complique, lo malo también se va. Proceso al momento me censuraron. Ahora sé por qué fue, estaba escrito, porque era mejor el plan B. Nunca pensé que podría, era cuestión de actitud. Todo lo que te trae la vida también lo proyectas tú. Ahora ya sé que puedo, mi vida era cuestión de actitud. Aprendiendo de las heridas y fluyendo como la luz. Será lo que tenga que ser, será. Tú camina para adelante, confía, sonríe y no mires atrás.
No mires atrás.
Será, si tiene que ser, será. No te compliques, lo malo también se va. Lleno de descosíos, pero la luz que albergan él lo sanará. Y mientras sana, amigo, tú brinda conmigo. Hagámoslo por nuestras ganas de avanzar. Que yo no quiero lo que busca toda la gente. Quiero ser, quiero fluir alma y mente. Y caminito que se abre al caminante, que lo dibuja con amor y fe.
Ya lo dijo Machiavelli. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y entre tanto y tanto vamos perdidos hasta encontrarnos en nuestro caminar. Sin prisa, pero sin pausa, me decían a mí cuando era un chaval. Y llevaban razón, solo corrijo, no tengo prisa, sino ganas de soñar.
Solo ganas de soñar.
Camina para adelante, confía, sonríe y no mire atrás.
Será. No te compliques, lo malo también se va.
Michelici Lopez, sera sera dalla libreria Ubica Novara.
Corso Italia 25, Radio Popolare trasmette tutto il giorno in diretta oggi da qui, da Novara. Voi veniteci a trovare, giornata piovosina che non so perché, ma nella banalità delle mie immaginazioni assomiglia un pochino a Novara. Poi adesso lo chiediamo ai vari ospiti, magari invece dico, ma che cavolo dite qui? Noi viviamo di sole che spacca le pietre. Ci sono poi notizie che arrivano nel frattempo.
Noi, direi di sì.
Noi la buttiamo lì, perché in questo momento siamo nella posizione migliore, cioè non siamo in redazione, siamo in libreria e quindi gente che commenta, no? Te
certo.
Visto il tempo? Te visto?
Sì.
Oh, te visto che hai domiciliari il presidente della regione Liguria, Toti?
Urca, sì, è la breaking news del
L'hanno
momento.
Arrestato e sì. Hai domiciliari.
Il cosiddetto governatore, noi preferiamo dire presidente della regione, visto che ancora
sì.
I governatori non li abbiamo. Il presidente della regione Liguria
e l'hanno arrestato ai domiciliari.
L'accusa sembrerebbe corruzione, magari un aggiornamento della redazione più tardi lo chiediamo.
Esatto,
no?
Cioè noi al momento siamo più quelli che girano in libreria e ti dicono: te visto? È successo questo. Poi
noi però
gli aggiornamenti li diamo.
A Novara non parleremo solo di Liguria, ovviamente proviamo a parlare di Novara come sempre.
Sì, anche perché non sembri banale, però in effetti questo giro, poi noi lo abbiamo immaginato questo tour di primavera, proprio anche per quello, perché Radio Popolare è abituata ovviamente quando può a trattare le notizie dei vari bacini di ascolto e di presenza di territorio, come si dice, e quella è una cosa. Dopodiché capire un pochino il clima invece è un'altra roba. Per esempio, quindi Io poi li presentiamo anche, però ai nostri due ospiti che abbiamo davanti a noi, per esempio adesso, entriamo solo col nome proprio, però devono tenere il microfono. Se pigliano il microfono, nome, certo. Nome proprio, il tuo nome come? Attilio,
aspetta,
però
aspetta,
certo che
aspetta.
Adesso Claudio glielo spieghiamo, vai. Che bisogna alzare il cursore perché sennò uno parla ma non si sente una mazza.
Certo.
Attilio. E tu?
Chiara.
Chiara. Ecco, come si vive a Novara, Attilio? Così, poi parliamo delle cose specifiche.
Se lo chiedi a me?
A te.
Bene.
Bene.
Da questo punto di vista è una città a misura di donna o di uomo, ma appunto si può vivere.
Ok, quindi uno che ti incontra da lontano così a prima botta dice come si vive, dove vivi, tu dici si sta
sì,
bene.
Direi proprio di sì, anche avendo magari girato un po' non, l'Italia non solo, però posso dire che a misura.
A
ci
misura.
Sta, ci
Chiara?
Sta.
Io vivo nella provincia di Novara, quindi già arrivarci ultimamente è un po' più complicato. Poi quando ci si arriva si trova tutto, servizi, hai qualsiasi tipo di comodità. Se ti allontani anche solo di 10 chilometri, forse non è così tutto idilliaco.
Il novarese è meno...
Il novarese, città sì, quando ti sposti nelle campagne, abbiamo ancora le campagne o dalle risaie fino ad arrivare alla Valsesia, sinceramente lì i servizi iniziano a essere un po' più latitanti, quindi quando ci si arriva a Novara si sta bene, ma bisogna anche arrivarci.
Quindi in giro è un pochino più ognun per sé, insomma.
Un po'
in
ognun
modo.
Per sé, sì.
E poi dobbiamo sempre immaginare, no, come si può usare come un drone, quelle cose che sì, vanno sì. Adesso la pianura, l'infrastrutturazione, le ferrovie, le autostrade, le centrali, e poi sali i fiumi, la terra, sali le colline, vai su in montagna, che qua sono anche discretamente importanti, no? Nella provincia abbiamo un paio di considerazioni da fare su certo. Cosa sono i territori interni. Tagliamo e torniamo subito, poi presenteremo ovviamente
tagliamo?
I nostri
tagliamo? In che senso?
Un piccolo stacco pubblicitario.
Ah, mi sembravi il ministro. Tagliamo.
NDA, un libro in tre minuti. Un libro, vi proponiamo adesso, l'intervista di Anna Bredice a Gianluca Pecciola per il suo ultimo libro edito da Solferino Editore, La linea del silenzio.
Il primo silenzio è l'ha rotto mia madre, forse quando quello più potente, quello anche più doloroso, quello che aveva bisogno di essere riempito di una verità, l'ha rotto quando... attraversando la strada che la portava al lavoro, lei era una portantina in un ospedale, mi dice la verità su mio padre e quindi io in quel momento, in quei 10 passi da un marciapiede all'altro, conosco mio padre e so di avere anche un fratello e una sorella, persone e figure che prima erano sotto un'altra parentela, diciamo, no? Un'altra relazione. In quel momento scopro essere mio padre, mio fratello e mia sorella, e io porto il cognome di mia madre perché non mi è stato permesso di accedere a quello di mio padre, che non mi ha riconosciuto, e per anni ho dovuto rispettare questo segreto, perché mia madre, mentre me lo svela, mi chiede di non dirlo a nessuno, mi chiede di continuare a vivere nella menzogna, in questo, nel rapporto alla figura di mio padre, e questo faccio, quindi divento un bambino che deve, alla domanda chi è tuo padre, dico che è morto, e come si chiamava, si è chiamato in tanti modi, ha avuto tanti lavori, e perché ho dovuto costruire in qualche modo un'immagine che mi era stata sottratta. E
lui si chiamava Giorgio Braghetti, tua sorella Anna Laura Braghetti.
Sì, apprendo che ho questa famiglia nuova che scopro in questo momento, però certo c'era in passato una famiglia affettiva, perché ovviamente con mio padre e nella veste di zio e con mia sorella in particolare i rapporti erano comunque forti, anche se nominati in un altro modo. E Laura la conosco meglio proprio in carcere, dove noi ci potevamo raccontare come fratelli e sorelle, potevamo parlare di nostro padre, ma soltanto lì in carcere, perché fuori mi era impedito di raccontare la nostra storia da un sistema fatto di opportunità, di pudore, di non detti.
Vi parlate di vostro padre, ma anche di altro, della tua formazione, perché lei comunque ti consiglia di fare alcune cose, di intraprendere anche la strada anche dello studio, ad esempio.
E io e lei, diciamo, ci siamo lasciati con la sua clandestinità, diciamo, nel senso che lei è sparita nel 1978 dicendoci che andava al lavoro a Milano, telefonando a casa dicendo sono al lavoro. Queste sono cose abbastanza note, insomma, però lei era entrata in clandestinità e ovviamente ci aveva raccontato un'altra verità.
Gianluca Peciola, suo ultimo libro edito da Solferino Editore, La linea del silenzio.
Bentornati dalla libreria Ubic a Novara, la diretta di Falla con noi.
Faccio il cronista?
Ma fai il cronista.
Come si dice, come si insegna alle persone? Tu racconta quello che vedi.
Vogliamo un cronista.
Ok, io fuori dalla vetrina vedo, spettiniamoci, specialisti del biondo, parrucchieri estetica.
Peraltro vorrei dire che qua tra noi spettiniamoci ce n'è una su
c'è
quattro.
C'è solo Chiara che può. Però è spettiniamoci, specialisti del biondo. È la vetrina davanti a noi, noi siamo dentro nella vetrina invece della libreria Ubic a Novara, tutto il giorno Radio Popolare qua in diretta.
Buongiorno, buongiorno, benvenuti, entrano in libreria.
Ah, li salutiamo tutti quelli
io
che
saluto,
entrano?
Sì, saluto.
Ah, bello.
A me piace, mi hanno insegnato anche così, tenere la porta aperta e salutare per primo.
Aspetta, c'è un altro, buongiorno, 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 benvenuta, benvenuta. Sai che mia nonna è di cui origini
ma
io qua.
Questo paese come si chiama?
Novara è la città che io amo.
No, no, ma il tuo paese è Novara? Il
paese di mio papà era Gattico.
Ah,
c'è la Borgomanero, Borgoma, una zona, sì. Grandi racconti del periodo della guerra civile.
Altro che?
Perché quella era zona di truppe fasciste che circolavano e partigiane, squadre partigiane che circolavano. Insomma, grandi racconti ho avuto. E comunque mia nonna che abitava lì, a proposito di salutare sempre, una volta l'ho portata a Roma, perché poi si viveva a Roma così, e lei li salutava tutti, cioè andava in giro e salutava chiunque. Poi è salita sull'aereo, abbiamo fatto il viaggio e a fine novantenne, a fine viaggio, come se niente fosse, ha chiesto alla hostess, mi chiama il comandante, per favore.
Vorrei ringraziarlo.
Esattamente. Certo. E questi non hanno avuto il coraggio di dirle, ma in che senso il comandante?
Ma vuoi non ringraziare il
mi chiama il comandante, per favore. Il comandante è arrivato, buongiorno signore, ha detto, buongiorno, volevo ringraziarla, farle i complimenti per come guida l'aereo. Bel viaggio, arrivederci. E l'ha salutato. Quindi
mi
è giusto, salutiamo tutti quelli che...
Allora un buongiorno intanto anche davanti a noi ad Attilio Fasullo, segretario generale della CGIL, Chiara Corbelli della segreteria CGIL Novara. Perché li abbiamo invitati? Lo sai tu?
Sempre a proposito del ma come si vive? Allora, il come si vive ha varie sfaccettature, che richiede anche il parlare il come si lavora, come si invecchia, come si cresce. Si cresce, si invecchia soltanto, cose così, no?
Sì, anche un po' come si campa, visto le tragicissime, durissime notizie ancora di questi giorni. Pensavamo di partire in realtà con Attilio e Chiara, con Attilio Fasullo e Chiara Corbellini, di partire dal fatto che questa è una provincia che voi stessi raccontate come una provincia non più tanto giovane, cioè una provincia che ha una serie di elementi che identificano più una regione del sud. Siamo forse con Biella per certi aspetti, sempre qua nel territorio, ma con molte altre province anche del nord, in un piccolo paradosso, cioè quelli che sono luoghi considerati tra virgolette benestanti, di produzione industriale storica, di grande relazione tra Torino, Milano, un po' depressi?
Certamente se dovessimo ricostruire, come dire, un quadro di insieme rispetto a che come è mutato questo territorio, ci sarebbero delle valutazioni da fare. Qui c'erano dei grandi marchi presenti, la Pavesi, la Barilla, l'Istituto Geografico De Agostini, il Gorgonzola, eravamo conosciuti per una grande produzione lattiero-casearia. Tutto questo non esiste più per quanto riguarda Novara, e la caratterizzazione sul piano industriale si è modificata a favore di grandi insediamenti logistici, quindi con il famoso corridoio che da questo punto di vista porterebbe al nord dell'Europa, abbiamo una serie di insediamenti industriali, di capannoni che si sono appunto costruiti nelle vicinanze, e una serie di supermercati, ipermercati, quasi a livello condominiale, che trasformano questa città appunto da produzione, o meglio da produttori a consumatori di fatto. La traduzione plastica di questa, come dire, modifica quasi genetica sta nel fatto che anche i rapporti di lavoro sono cambiati, e il livello anche reddituale delle persone, perché appunto a contratto a tempo indeterminato queste realtà si reggono,
è sceso
sulla,
quindi,
stagionalità.
Scusa Attilio, buongiorno, buongiorno signora. Adesso Claudio mi ha condizionato, buongiorno signora. Salutiamo tutte le persone che entrano in libreria, adesso sono cavoli tuoi Claudio, io fino alle 11:30 li saluto tutti, interrompo gli ospiti, e premi Nobel, fa niente, buongiorno, arrivederci, se ne sta andando uno. No, prego Attilio, scusami,
ci mancherebbe
la, cioè, diminuita la ricchezza, insomma, in
assolutamente
sostanza.
Anche perché tutta questa economia si regge per la gran parte tramite assunzioni di contratti a tempo determinato stagionali, e la capacità reddituale di una città, di un paese, di un territorio ovviamente scende, quindi anche il potere d'acquisto delle persone e la condizione. Se guardiamo nel verbano Cusio-Ossolo, addirittura la cosa assume toni preoccupanti, perché se non ci fossero di fatto dai 6 agli 8.000 tra donne e uomini che varcano ogni giorno il confine verso la Svizzera, quell'economia sarebbe sottoterra, anche perché vive per la gran parte nella zona lacustre di turismo. E anche qui una riflessione va fatta dal punto di vista della stagionalità dei contratti a tempo determinato e dal grande sfruttamento anche che vi è sulla manodopera femminile, maschile, e soprattutto delle ragazze e dei ragazzi.
La cosa che si vede adesso è, sembra un po' la scoperta dell'acqua calda, probabilmente lo è, però Claudio, facendo questi giri per esempio... Allora, da una parte è la fotografia territoriale, ma in ogni posto, di quella parola tremenda che è la deregolamentazione, no? La deregolamentazione la vedi, cioè la tocchi con mano in ogni territorio in cui vai, a modo ovviamente declinato territorio per territorio, però il racconto stabile è quello di dire: una volta c'erano regole, poi piano piano è cambiato il lavoro, sono cambiate le forme e adesso siamo in una situazione deregolamentata. L'altra, quella parolina che paradossalmente, adesso mi fa anche piacere avere due del sindacato davanti a me, che come dire, è conosciuta negli anni per essere notizia, a volte anche un po' scapigliata, cioè la logistica. La logistica entra nella cronaca per quelle notizie che ogni tanto noi trattiamo. Parlo degli ultimi anni, no?
Altro che.
Che ogni tanto noi trattiamo perché ci sono minimi fermenti di fronte alla...
Beh, sono le lotte, diciamo, esatto. Hanno sostituito un po' le lotte dell'industria, oggi sono le lotte della logistica, per banalizzare. Ma...
Anche perché, andando in giro nel territorio, quella, quando dici, vabbè, quindi settori crescenti, e la parola chiave è quella.
E frontiera del lavoro, buongiorno. Settori crescenti e frontiera del lavoro, nel senso anche frontiera bassi salari, sì, cooperative terze, cioè siamo dentro quell'universo che abbiamo raccontato molte volte. E qui ce n'è, no, Chiara? Sì. Ne avete tante, avete vertenze in corso anche in tutta questa zona, avete nuovi parchi di logistica, ne parleremo.
Buongiorno,
ospite.
È entrato un ospite.
Ne parleremo con il nostro ospite di Lega Ambiente dopo.
Vedremo se è ospite o non ospite. Buongiorno, arrivederci. Adesso per gli ascoltatori e le ascoltatrici, quando dico buongiorno sta entrando, quando dico arrivederci sta uscendo.
Dalla libreria.
Va bene?
Sì.
Ok, grazie.
Ma è un po' così però il mercato del lavoro, quando tu entri ti dicono buongiorno e dirti arrivederci ci mettono
assomiglia,
veramente pochissimo,
vero?
Tempo.
Sì. Perché... Buongiorno, ti prego tu continua.
Io continuo, nel senso che la logistica ha dato un'opportunità di lavoro molto ampia, nel senso che comunque moltissimi giovani, anche al primo lavoro, Amazon piuttosto che altri cantieri che ci sono anche qua e hanno fatto degli impianti enormi di logistica, hanno dato la possibilità di un lavoro, ma questo lavoro di per sé, se noi lo spacchettiamo, anche se ultimamente è anche retribuito abbastanza dignitosamente, perché non è che proprio sono sfruttati dal punto di vista economico, ma sono sfruttati proprio dal punto di vista del ricatto che è perennemente dietro a queste forme contrattuali, perché ti assumono con contratti molto brevi, proprio per avere un ricambio sempre più alto di personale. Sono contratti appunto precari, a tempo determinato o oppure addirittura con le agenzie interinali. Sappiamo benissimo che è una nuova forma di lavoro, nel senso che comunque addirittura le agenzie interinali arrivano a fare dei contratti a tempo indeterminato e quindi il lavoratore si trova a fare due giorni da una parte, due giorni dall'altra, due giorni dall'altra, e con questo ricatto che dicevo prima, che comunque ti danno sempre l'opportunità di lavorare, tu sei più precario di quanto pensi. La precarietà crea assolutamente una instabilità, sia oltre a quella economica, quella comunque psicologica, perché comunque sappiamo benissimo che un contratto di lavoro a tempo determinato non ti dà delle possibilità di svolgere una vita come forse si diceva anche prima, anche solo di 10 anni fa, nel senso che comunque sono cambiati i territori, ma sono cambiate le logistiche, sono cambiati i metodi di lavoro e sono cambiate le imprese. Ed è cambiato proprio il modo con cui l'impresa vede il lavoro. E quindi è vero che si è creato del lavoro, ma si è creato un'ulteriore precarietà del lavoro.
Ma prima di entrare nel tema anche più complicato, forse anche doloroso per certi aspetti, se ne parliamo con la carne viva anche del lavoro del sindacato, e io oserei parlare, ma adesso ci arriviamo con calma, anche un po' di sconfitta in questi anni inevitabile, no? Perché le leggi, la forma in cui si è deregolamentato il lavoro ha fatto sì che la rappresentanza sindacale abbia fatto molta fatica.
No, signora.
Vi volevo chiedere una cosa più semplice,
salutare chi
ma non così tanto. Molti pensano che Novara sia una città tra Milano e Torino dove si può venire a vivere spendendo meno, vivendo comunque bene perché è una città, e lavorando poi da pendolari verso, no, classicamente, immagino tanti giovani che possono immaginare di dire: vabbè, ma io a Novara spendo meno, è comunque una città grande, comunque una città con i suoi bar, servizi, una vita culturale, e intanto vado, pendolo su Torino, Milano, a seconda di dove ho l'università o il lavoro. Succede o non è successo?
No, certo, succede, perché ci sono ovviamente delle situazioni di questa natura. Dopodiché la cosa che a noi preoccupa di fondo è che, se posso allacciarmi anche al ragionamento che facevo prima, che magari non era anche completo, è che in questa città, in questo territorio, sono scomparse, o meglio, stanno scomparendo aziende che producono cose. Cioè, a me pare interessante questo elemento.
Assolutamente.
Cioè, che producono valore aggiunto e che danno modo e possibilità anche alle persone che lavorano in questa città di arricchire la propria competenza. Intendiamoci, qualche situazione di pregio c'è, non è che è una città da questo punto di vista deindustrializzata. Per esempio, in questi ultimi anni si è affermata un polo dell'alta moda che da questo punto di vista sicuramente è di pregio, così come rispetto alla chimica, se ben ridimensionata, però ha ancora un suo insediamento. Ma tutto questo appare scollegato da una dinamica più generale che dovrebbe, come dire, in qualche modo fare sistema. E qui tante volte lo diciamo, così come le morti sul lavoro, mi auguro che ci sia anche il tempo per parlarne di questo, dovrebbe esserci un cavolo di regia complessiva, un fare squadra insieme ad alcuni attori principali, imprese, come dire, enti preposti e quant'altro, che rilanciano anche.
Sembrerebbe che in realtà venga un po' affidato a questi al mercato, tavoli. Allora, da una parte al mercato, dall'altra parte buongiorno intanto Claudia Bergonzi, ci ha raggiunto la nostra organizzatrice, la nostra spinta,
buongiorno,
la nostra motivatrice,
la
libreria Ubic. No, dicevamo, il tema è spesso affidato alle prefetture, no? Questi tavoli che per carità sono utilissimi, noi sosteniamo ogni collaborazione istituzionale dove si siedono in tanti, per esempio nel caso di Milano, che è quello che conosciamo meglio, i verbali della prefettura praticamente sono secretati, una cosa che mi innervosisce terribilmente. Sì, non vengono tutti pubblicati, perché siccome dentro ci sono una serie di considerazioni degli enti, dell'INPS, dell'INEL, eccetera, poi si scoprono notizie. Per esempio, noi abbiamo scoperto che in molti cantieri si lamentavano del fatto che ci sono un po' troppe aziende che delegano pezzi di lavorazione a terzi, a quarti e così via, chiamando per chiamata una serie di lavoratori, quando quelle funzioni prevedono sicurezza più bassa, formazione più bassa, insomma i soliti discorsi. E siccome il rilievo lo fa l'INPS, non è bello che si sappia.
Però state facendo una descrizione, fatemi capire se colgo giusto, come di una deregolamentazione del lavoro progressiva e un po'... come dire, dove la strada dell'individualismo ha già prodotto dei risultati, però, cioè di quello, basso livello di conflitto.
È quello che in questi anni si è affermato. E devo dire, non è una scoperta dell'oggi.
Ah, certo.
Diciamo che è un processo che in questi...
Lavoro compiuto,
assolutamente,
come si dice.
Assolutamente, questi 15-20 anni. E mi permetto di sostenere che c'è stato anche, come dire... un bel lavoro legislativo che ha consentito tutto questo, bipartisan, se posso dirlo. E quindi tutta questa, come dire, storia ha prodotto lo scenario che abbiamo sotto gli occhi.
Anche perché questo spiega forse, o fa venire il sospetto, di perché in alcuni momenti certe ricette individualistiche sembrino... come dire, incontrare il maggior favore delle persone, perché una volta che l'hai creata la situazione di atomizzazione, e poi le ricette solidaristiche sembrano un po' marziane rispetto a quelle individualistiche, no?
Ma io volevo tornare anche, visto che la CGIL è impegnata anche in una sfida abbastanza complessa che va oltre Novara. Oggi so che voi a Novara siete di questo, volete anche un po' ragionare insieme a noi, vale per tutto il paese. Se torniamo a quella battaglia per l'articolo 18, che è stata uno dei momenti più alti di partecipazione di questi 30 anni, forse nella storia verrà ricordata come una delle più grandi manifestazioni, uno dei più grandi momenti, eccetera. Oggi voi tornate in campo invece con una proposta di referendum. Questi referendum, ieri abbiamo raccontato, no? Elie Schlein firma il referendum contro il Jobs Act, semplifico, poi lo spiegate meglio voi. Ecco, di questo ci interessa relativamente, siamo vivi, ognuno fa quello che vuole, ci interessa sapere qual è la vostra proposta, no? Perché poi spesso si guarda chi firma, chi non firma, chi c'è, chi non c'è, e non si capisce poi il termine della proposta. È un tornare a quel popolo, è un tentativo di riprendere la strada rispetto a quella sconfitta, che è arrivata negli anni, non è arrivata singola, sembrava quasi una vittoria, si resisteva, si era tanti, e poi lentamente eroso giorno per giorno.
Non... Qui il discorso si fa ampio, tento di sintetizzare. Intanto abbiamo un progetto ambizioso, che è quello di rimettere al centro di questo paese la parola lavoro. E troppo spesso sotto questo profilo è stato svalorizzato, deprezzato, non considerato. E, lo ripeto, le ricette sotto gli occhi è quello che è successo. Un omino vestito di bianco qualche tempo fa in Vaticano ci ha spinto a fare rumore, e noi proviamo a fare rumore, proviamo a cambiarlo questo paese partendo dal lavoro, dalla cosa di cui ci occupiamo ed è più congeniale rispetto alle corde di un sindacato che ha come bussola di orientamento proprio la tutela e la valorizzazione del lavoro. Lo facciamo proponendo al paese 4 referendum. 2 sulla, come dire, abrogazione di quelle norme che il Jobs Act, perché adesso la semplificazione ha introdotto, sia sul ripristino per quanto riguarda l'articolo 18 e l'elevazione e l'eliminazione del tetto dell'indennizzo per quanto riguarda il risarcimento di carattere economico, e altri 2, uno sulla la reintroduzione delle causali nei contratti a tempo determinato.
Causali per il licenziamento?
Per i rapporti di lavoro.
Ah, meglio.
E quindi qui le aziende, da questo punto di vista, ti assumono con un contratto determinato, non specificando quanto tempo, per quale lavoro. E questo, come dire, in qualche misura appunto propone una precarizzazione perenne dal punto di vista del rapporto di lavoro. Il terzo è sugli appalti. Cioè, come si può non vedere che c'è un problema gigantesco attorno a questo tema? Adesso fatemi dire, le ultime tragedie rispetto alle morti sul lavoro, mettono in luce appunto quello che è un elemento sotto gli occhi di tutti, la catena di appalti, subappalti, sottoappalti che si è creato dal punto di vista delle normative legislative, hanno consentito una mancanza di controllo effettivo su questi temi e hanno prodotto, ovviamente, basti pensare, adesso quello mi colpiva quello che dicevano le compagne e i compagni di Firenze di fronte all'ultima tragedia in Esselunga, 13, 14, 15 imprese all'interno di quel cantiere, allucinante.
E non è un caso isolato, le vediamo dappertutto, anche noi ormai abbiamo imparato, sapete, a vederle, non è solo un fatto tecnico, anche noi giornalisti abbiamo imparato a contarli e li vedi sui tabelloni se riesci a vederne in parte, poi non li vedi tutti. Vogliamo ricordare che a Palermo oggi c'è uno sciopero di 4 ore per i morti sul lavoro, la strage di ieri, neanche un lavoratore era un lavoratore diretto dell'azienda, lo ricordiamo, uno, quello della municipalizzata, era un interinale, il che è davvero incredibile, e poi ricordiamo anche che la prevenzione, la formazione di cui si parla, qui eravamo ben oltre la prevenzione, la formazione, non c'erano strumenti di protezione di alcun tipo, sembra, eccetera, eccetera, ma noi ricordiamo che da 2 anni aspettiamo un accordo Stato-Regioni che nella sua formulazione testuale su proprio la prevenzione e la formazione riduce addirittura la formazione, specialmente nei casi dove c'è più rischio, cioè invece di andare avanti rispetto a quello che la cronaca ci dice, cioè quello che è proprio l'evidenza dei fatti ci pone davanti, il rischio è che ci blocchiamo.
Ma quello, buongiorno, persona che è entrata, ma quello che mi interessava capire è quando parlate di queste cose voi del sindacato, le persone con cui parlate vi guardano marziani o no? No, perché è rilevante, secondo me, cioè dite delle cose, ma anche Claudio adesso diceva delle cose, che se uno le guarda poi a tragedie successe, dici, ma porca miseria, è ovvio che poi va a finire così dopo. Se le guardi prima, se le dici prima, bisogna vedere se trovi già il terreno delle persone che ti dicono, ma infatti datemela questa benedetta maschera antigas, oppure se trovi persone che ti guardano un po' come un marziano, cioè se quell'individualismo di cui parlava lui prima ha già scavato talmente tanto per cui non sei tu quasi un marziano, tu del sindacato. Mi interesserebbe capirlo da voi qui dove operate, perché poi ogni territorio come dire, si presenta col suo patrimonio di conflittualità, lotte, passato, diritti, individualismi, eccetera. Qui a Novara?
Un po' marziani lo siamo, nel senso che
buongiorno,
quando tu parli in assemblea o comunque tra i lavoratori o nelle genti, la gente tranquillamente che entra nelle nostre sedi, quando si parla di vittime sul lavoro c'è subito questo impatto di preoccupazione, di dobbiamo fare qualcosa, facciamolo. Ma nel momento in cui noi agiamo e quindi tentiamo di coinvolgere il maggior numero delle persone e non solamente le istituzioni, ma anche proprio, come si diceva, la gente, perché comunque la frase fatta si poteva evitare, piuttosto che la frase fatta, la gente va a lavorare, esce da casa per poi tornarci, è qualcosa che prende subito la pancia e quindi dovrebbe avere una reazione, che è quella che noi speriamo sempre che ci sia, che però non è quella che effettivamente dovrebbe essere, perché ognuno di noi, a prescindere da ogni giacchetta che indossa e da ogni tipo di lavoro che fa, può avere questa paura. E quindi molto probabilmente questa paura si trasforma in una cosa che è quotidiana, cioè è talmente quotidiana che ci siamo abituati a sentire che ci sono i morti sul lavoro. E quindi tutte le questioni, dalla violenza sulle donne alle vittime sul lavoro, alla precarietà del lavoro, al fatto che non si arriva a fine mese, sono talmente cose consolidate che ognuno guarda se stesso per arrivare al giorno dopo. E questa è una grande preoccupazione del sindacato, perché dobbiamo muovere le masse. È vero che sono ricordi storici, ma noi sono ricordi che vogliamo rimettere nel presente, perché se non c'è una volontà comune non si va da nessuna parte. Solo nel nostro piccolo come Novara VCO ci sono più di 4.000 infortuni sul lavoro nel 2023. di cui 7 mortali su Novara e 5 sul VCO. Ci sono un'infinità di denunce di infortunio e ci sono un'infinità di malattie professionali, perché è vero che la vittima e il morto purtroppo lo si vede e lo si riconosce, ma c'è tutto un mondo parallelo alle malattie professionali, alle cose che ti invalidano sul mondo del lavoro, e tu oltre a questo, oltre a non avere magari dei risarcimenti o una dignità economica, non puoi più nemmeno rientrare nel mondo del lavoro. Quindi siamo marziani in questo senso, perché in quello che è la nostra lotta quotidiana ci crediamo e vorremmo che tutte le persone si rendessero conto che non si può più andare avanti in questo modo. E la diversità, quando noi abbiamo depositato il mese scorso questi 4 referendum, il filo conduttore è proprio il lavoro, e il lavoro lega un'infinità di questioni che sono quotidiane e non solo più individuali.
Non solo, è proprio un fatto che forse penso che questo sia, come tu hai detto giustamente Massimo, il filo più complicato da tirare, no? Sì. Non è un problema che ciascuno può risolvere da solo, anche no. Se ti trovi un salario decente o con una condizione di lavoro diciamo più positiva di altre, non te la sei cavata, perché comunque sia è dietro l'angolo, c'è la condizione del tuo, di quello che ti sta di fianco, e ormai addirittura paradossalmente si diceva non ci sono più le fabbriche, a parte il fatto che ce ne sono tante e come, ma anche lì dentro, cioè noi troviamo condizioni diverse di lavoro in ogni luogo di lavoro, 2, 3, 4 contratti diversi, uno accanto all'altro, diritti diversi.
L'invecchiamento di questo territorio ha a che fare col lavoro, cioè tradotto…
30 secondi al giornale radio.
Ah, e quindi, quindi sì
e quindi,
no?
E quindi li facciamo rispondere dopo.
Ah, ok. No, perché allora dopo, prima il giornale radio e poi quella cosa lì, perché ovviamente la presenza di giovani e anziani poi ha a che fare sempre anche con la vitalità sì. Di un mondo lavorativo.
Tra l'altro in questa libreria abbiamo visto entrare ventenni, cinquantenni, sì. Settantenni, è fantastico. È
mi
un
sembrava
momento...
brutto adesso dire buongiorno e poi fare una descrizione no, anziano, giovane.
C'erano tutte le età.
Sì, molti giovani.
È anche un animale. Giornale radio, sentiamo cosa è successo in Liguria, ricordiamo ai domiciliari il presidente della regione Toti, ma non solo, adesso sentirete insieme ad altri imprenditori e personaggi della politica. Buongiorno, buongiorno, buongiorno signora, in libreria sta uscendo.
Arrivederci signora. Allora Claudio, io non lo so se è l'effetto Iampaglia, adesso poi lo chiedo.
È piena la libreria.
È la Madonna, se questi vivono così ogni giorno in libreria è una roba...
Non è male.
No, da farci la firma.
Poi guarda, là stanno guardando narrativa straniera, narrativa italiana, 2-0 calcare già sono stati acquistati. Guarda un terzo, arriva.
Cioè... pullula, cioè pulsa.
Pulsa.
La vita libresca.
E tu volevi chiedere, non volevi finire qua questa prima parte di colloqui alla scoperta della provincia, del suo mondo, proprio su...
Sì, ero ancora colpito... C'era dentro uno dell'S Lunga, no? Dicevano quelli...
Certo. C'entrava l'S Lunga, comitato d'affari. Guarda, te lo dico con il secolo XIX, no? Perché poi, appunto, i giornali... È interessante, no? Erano un comitato d'affari permanente al vertice di questa consorteria, il presidente della regione Giovanni Toti, l'ex numero uno dell'autorità portuale del Mar Rigole occidentale Paolo Emilio Signorini, l'imprenditore Aldo Spinelli, per chi se lo ricorda, proprietario del Genoa, proprietario del Livorno, ma anche proprietario di gran parte dei docchi e dei moli dei due porti rispettivi, e poi l'accusa di corruzione che riguarda una serie di opere di aziende, tra cui concessioni per... dei supermercati,
dicono i magistrati, erano un comitato d'affari.
Tutto da vedere.
Buona mattinata da Novara, Corso Italia 25, libreria Ubic, se volete sapere dov'è, esattamente di fronte a Spettiniamoci Specialisti del Biondo, parrucchieri estetica,
che tu hai preso un po' come punto di riferimento.
Ho preso come punto di riferimento perché ho fatto un giro adesso durante il giornale radio ascoltandolo e parlando con la direttrice, sempre quelle robe lì, no? Che fanno scena, cioè che ti dici...
No, fanno scena, fanno il tuo lavoro.
Esatto. Però intanto camminavo per il corso e ho detto, se il buongiorno si vede dallo Spettiniamoci, chissà che nomi hanno i negozi. Invece no.
Sobri.
Ti dico che Corso Italia è una via sobria, i negozi molti non hanno neanche marchio e quindi spettiniamoci, specialisti del biondo.
Spinge molto, come dicono i giovani. A me sorprende, non vorrei essere frainteso per carità, ma sorprende il fatto che queste vie dei centri storici rimessi un po' a posto, con belle vetrine, sono tutte belle, ma un po' si assomigliano. No?
Attenzione! Qui siamo sul filone Venezia bella, ma non ci vivrei.
Cioè, no, io a Venezia vivrei, okay, vorrei comunicartelo.
No, per dire.
Anzi, se vuoi io sono pronto. Dove eravamo rimasti con i nostri due ospiti, con Attilio Fasullo, segretario generale CGL, Chiara Corbellini, la segreteria qua, CGL ovviamente Novara, ma loro ci tengono a dire VCO, sai cos'è, no? VCO, no? Verbano, Cuso, Ossola.
Ridevano, cioè, perché chissà quante volte glielo chiedono. E eravamo rimasti in questa chiacchierata di una giornata a Novara, per capire un pochino le cose al di là delle singole notizie, proprio di clima quotidiano. La fotografia che ci stavano facendo di un territorio un po' insomma a rischio, resa all'individualismo, dove ognuno un po' vede di cavarsela, il lavoro è cambiato, sempre più individualizzato anche quello, e di un territorio che piano piano progressivamente invecchia. Allora mi chiedevo, ovviamente è inevitabile la correlazione diretta tra lavoro, vitalità delle situazioni lavorative e presenza o meno di giovani. Quindi, tradotto nella pratica, da qui se ne vanno? Se uno può, se ne va?
Posso provare a chiudere con una ventata di ottimismo?
Ah, non aspettiamo altro.
Beh, stai parlando con uno che ha appena detto, se mi mandate a Venezia ci vado. Cioè, uno se ne va non è per forza una cosa pessimistica.
Assolutamente. Cioè, no, vorrei provare a mandare un messaggio, perché stiamo lavorando per costruire ottimismo. Questa è anche una città universitaria e accoglie alcune particolari facoltà, tra cui quella ovviamente di medicina collegata all'ospedale. Ecco, se un sogno posso ovviamente provare a materializzarlo, mi piacerebbe, non solo come segretario della Camera del Lavoro di Novara e del Verbano così Ossola, ma anche come cittadino, vedere questa vitalità che rappresenta appunto la presenza dell'università riversarsi anche in questa città, in termini di idee, proposte, contenuti e, perché no, anche proteste. Perché io penso adesso alle cose che avvengono nelle altre università, credo che siano sintomo anche di vitalità. In qualche
Il sale della democrazia.
Assolutamente.
Ma di cosa state parlando?
Niente, buongiorno intanto.
Beh, siete fuori mondo.
Sì, bello,
sì, cioè,
mi
parlare
piace
di proteste oggi come il sale della democrazia, siete fuori mondo.
Perché?
Eversivi.
A noi
eversivi
piace. A noi piace un po', no?
Ma questa zona qua è più, perché Chiara prima parlava dell'intorno a Novara, io voglio capire, è più il territorio orfana di una città o è una città che in realtà è l'avamposto di un grande territorio campagnolo, se la dovessi raccontare?
La seconda. Sì, la seconda, nel senso che mancano gli stimoli anche verso la città, cioè spesso ormai siamo sempre lì, siamo diventati più solitari, come si può dire, cioè nel senso ci nascondiamo dietro i computer, le proteste si fanno sui social,
firmando una petizione,
che sono abbastanza tristi dal mio punto di vista, quindi su quello preferisco continuare ad essere molto marziana piuttosto che scrivere qualcosa dietro un computer, dietro una tastiera. Quindi diventa difficile, oltre che arrivare in città, viverla la città e vivere la città in un modo che sia costruttivo. Cioè nel senso, ci sono eventi che sono partecipati se sono street food, ma gli eventi più culturali ogni tanto passano in secondo piano e quindi vivere la città diventa un po' più complicato.
E adesso sai che parleremo molto di territorio, perché sei arrivato con noi Roberto Gazzola, che adesso introduciamo. Intanto grazie mille ai nostri primi due ospiti, Attilio Fasullo, segretario generale della CGL, Chiara Corbellini, la CGL Novara. Che la giornata come prosegue, Chiara?
La giornata,
la giornata
prosegue,
della sindacalista.
La giornata della sindacalista prosegue dove tu nelle 24 ore provi tutte le emozioni della giornata, ti arrabbi, sei felice, sei triste, perché ogni condizione di persone che incontri ti danno un'emozione differente. Quindi io ho la fortuna di fare un lavoro a contatto con la gente, di poter trasmettere che è con la collettività che si fa qualcosa. Quindi sono fortunata, però psicologicamente ogni tanto diventa complicato, perché vivere tutte le emozioni che ti arrivano diventa difficile da gestire, però ci si prova.
Anche perché la prima fase di uscita dall'individualismo a volte rischia di essere prendersela con qualcuno.
Assolutamente. Quindi sì,
tu vai nei posti
però
e se la prendono con te.
È una reazione.
Ci sta.
E allora grazie davvero a voi di essere rimasti questo tempo con noi.
Grazie.
A risentirci presto.
Grazie davvero.
Grazie a voi.
Grazie, grazie.
Buon lavoro.
Anche a voi.
A voi.
Io cercavo un modo per salutarci, l'avevo anche trovato.
Tipo, ecco, bastava un ciao?
No, questo.
Vogliamoci bene? Io ti...
ma devi avere pazienza,
ma
oggi è così.
Ma
la nostra tecnica...
Buongiorno,
nostra
buongiorno,
tecnica
buongiorno. Sta entrando una
questa
pacchetta di persone
qua
in questa libreria UBIC Corso Italia 25.
Forse avrò pensato a te.
Qualcosa non funziona?
No,
nel nostro,
pensavo fosse proprio il brano che faceva
no,
così.
No, no.
Ah, ok.
No, no, non
c'è Nicola Guffanti che dice sì, sì.
Vabbè,
sì,
andiamo
sì,
avanti
sì.
Noi.
Nicola Guffanti mi piace un sacco che qua
non ci serve.
Ci tiene il mixer e quando succede qualcosa tu lo guardi e lui fa con la testa, sì, sì. Cioè, come per dire, sta succedendo. E quindi dice, vabbè, cavoli tuoi, cavoli miei, cavoli nostri.
Vabbè, non c'è rete, adesso pian piano la facciamo qua la rete. Allora, la libreria è davvero piena, grazie a tutti e tutti voi che siete venuti. C'è anche un collega che si chiama Marco Benvenuti, che tra poco si siederà con noi della stampa e ci accompagnerà nella lettura del quotidiano, insomma, del lavoro della cronaca locale. Intanto, buongiorno Roberto Gazzola.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Io svelo sempre le mie gaffe, ti ho chiamato Alberto prima sbagliando clamorosamente. Presidente del Circolo Lega Ambiente,
sì.
Noi ti abbiamo coinvolto perché spesso da Radio Popolare, quando parliamo di Novara, parliamo tendenzialmente, massimo, almeno parlo metro regione ovviamente, parliamo di due o tre temi, siamo un po' monotoni. Certamente il Covid ci ha insegnato molte cose in più di questo territorio, ma parliamo di pendolarismo, cioè ferrovie, Corbetta, Magenta e via fino a Novara, di ritardi, di treni, di infrastrutture. Parliamo di proteste del territorio, qualche volta, centrali prevalentemente negli ultimi anni, e poco altro. Come mai secondo te? Invece c'è tanto, voi siete super attivi da anni.
Sì, noi siamo un circolo che è nato nel 2018 dall'unificazione di due circoli che esistevano dagli anni 80. Il circolo di Lega Ambiente di Gagliate e Sette Fontane e il circolo di Novara. A un certo punto due circoli che stavano così vicini l'uno all'altro hanno deciso di unificarsi per poter appunto unire le forze e far fronte meglio a tutti i problemi che ci sono e a tutte le attività che portiamo avanti. Noi appunto a questo punto noi siamo il circolo che dal punto di vista territoriale si occupa della bassa provincia di Novara, no? E poi noi abbiamo un centro di educazione ambientale da alcuni anni che ha sede a Villa Pichetta, che è anche la sede del Parco del Ticino, e facciamo appunto attività di educazione ambientale con le scuole, con le famiglie e via discorrendo, perché pensiamo che alla fine l'educazione ambientale, l'educazione odor, portare la gente all'esterno nel Parco del Ticino, fargli capire quelle che sono le caratteristiche di questo ambiente, sia fondamentale per poter appunto capire quello che è il mondo che ci circonda e poter anche agire per proteggere questo mondo che ci circonda ed eventualmente appunto cercare di proporre delle soluzioni per evitare, diciamo, questa deriva che ci stanno portando i cambiamenti climatici.
Perché, Roberto, a proposito di, allora, tu hai citato Parco del Ticino, quindi già un po' si capisce anche a chi non è di qua, insomma, un po' di cosa si sta parlando. Con gli ospiti di prima, logistica, arrivo dei capannoni e poi novarese, territorio che ci diceva Chiara Corbellini prima, dovendolo descrivere, lei l'avrebbe descritto un po' come un po' campagna, che poi affluisce in una cittadina che è Novara. Questi tre elementi stiamo già raccontando il centro della questione, cioè logistica, cambiamento del territorio e terreni verdi che in qualche modo vediamo cambiare senza regole sotto i nostri occhi, è questo?
Sì, certamente sì, è un territorio prevalentemente agricolo, quello novarese e anche dei, diciamo, dei comuni vicini.
Certo.
Un territorio tra l'altro agricolo ma di elevata qualità, perché le classi appunto di destinazione dell'agricoltura sono la prima e la seconda, per cui destinazioni di terreni irrigui, molto fertili, eccetera, eccetera, con degli aspetti di grande anche valore ambientale come il Parco del Ticino, il fiume Ticino, eccetera, le Sesie e così via. E poi c'è questo sviluppo che sta avendo in questi ultimi anni, il settore della logistica e il relativo consumo di suolo.
E questo è uno dei grandi temi, no?
Questo è uno dei grandi temi, soprattutto perché anche dalle ricerche che sono state fatte, dalle statistiche che propone ISPRA, che ogni anno esce con un report appunto sul consumo di suolo, la provincia di Novara è tra le province con il maggior consumo di suolo. In Piemonte nel 2021 Novara era la città con maggior consumo di suolo, seguita da Trecate e San Pietro Mosezzo, che sono due paesi che sono vicini a Novara.
Attaccati,
i primi tre posti in regione Piemonte per consumo di suolo erano appunto in questa zona qua. Per cui ci sono stati
già quasi tutto da logistica, no? Nel senso che il grande sviluppo è attorno, diciamo, a poli della logistica.
Sì, poi ci sono altri discorsi come, diciamo, le infrastrutture, la tangenziale di Novara, eccetera, ma soprattutto quello che è un po' diciamo è l'elemento forte di questi ultimi anni è proprio la logistica, che sta avendo uno sviluppo assolutamente forse anche incomprensibile, perché è vero che siamo un territorio che probabilmente è vocato a questo tipo di attività, poi non si vuole demonizzare la logistica di per sé, però è vero che appunto in questi ultimi anni c'è stato FedEx a San Pietro Mosezzo, c'è stato Amazon a Novara, a Trecate Kering che si è sviluppata, che ha fatto questo insediamento sulla logistica, sulla moda, no? L'alta moda, a Cameri altre due logistiche, agli altri ne sono previste altre due, in tutti i comuni all'intorno di Novara si stanno insediando logistiche, grossi capannoni, tenete conto che questi capannoni, per esempio Kering è un capannone che ha una lunghezza di mezzo chilometro e una larghezza di 250 metri.
Chiamalo capannone. Senti Roberto, ma in questa strada un po' piega che sto prendendo, che mi rendo conto che può sembrare perversa, ma secondo me non lo è. Cioè, prima parlavamo con due sindacalisti un po' della...
Scusazio.
No, vado a spiegare, esatto. Cioè, prima parlavamo della solitudine del sindacalista, eccetera, no? Perché se no non si spiegherebbe l'Italia di oggi in qualche modo. Cioè, ci sono delle questioni da raccontare. Allora, voi di Legambiente, tu di Legambiente, poi... Quando parli di queste cose di cui stai parlando, la prevalente reazione che trovi davanti a te è di persone che ti dicono meno male che qualcuno se ne occupa, o di persone che ti dicono vabbè, ma voi non state capendo che questa cosa è tutta economia, i capannoni servono, eccetera, eccetera. Perché poi, vivendo a Milano un pochino, poi si è già vista anche il ciclo di vita dei capannoni, che i capannoni dopo che smettono di servire ti rimangono lì e la gente non sa come inventarsi un secondo uso, ma qui mi sembra che invece siamo ancora nella fase dell'espansione capannonistica.
Sì, molto, siamo nella fase dell'espansione capannonistica che si è trasferita dalla Lombardia al vicino Piemonte, perché noi siamo confinati con la Lombardia chiaramente per una serie di motivi. Per la questione, diciamo, dei collegamenti, per la questione che i costi sono sicuramente inferiori a quelli lombardi, la possibilità di trovare appunto terreni lì per questi insediamenti, e diciamo dal punto di vista della reazione della gente, nel senso che da una parte si passa spesso il discorso che comunque è un di produzione, però questo è, diciamo, Esatto, lavoro e produzione, e questo comunque ormai ha anche una sensibilità sul che
e c'è davvero?
Allora, diciamo che per esempio c'è una vicenda che appunto in questi ultimi anni è in zona, diciamo, è molto di metri quadri più o meno, no? Che vengono inviati da questo piano di logistica che non è la regione, eccetera, eccetera, sta favorendo.
Claudio, ecologistica è geniale.
È geniale, effettivamente. E qua c'è una realtà che è sempre stata presente, che è il Comitato di Pernate. È un cliente a questo insediamento. E in amministrativi che ci sono per autorizzare l'avviamento e sta coinvolgendo la gente, no? Per cui sì, da una parte c'è occupazione, produzione, vocazione della zona della logistica, dall'altra parte c'è tutto l'altro discorso, per esempio di Pernate, che dicono questa è l'unica zona verde che c'è tra Novara e Pernate, siamo un paese, una frazione anzi di serie B rispetto a Pernate, ci prendiamo tutto il peggio e niente delle cose positive, non si può andare avanti così, no? Per cui insomma è un po' duplice questa.
Però sono campagne giovanili o di persone?
Ecco, questo forse è un po' un problema, nel senso che sia noi come associazione che anche il Comitato di Pernate non sono prevalentemente giovani. Notiamo che negli ultimi tempi un po' più di giovani anche i giovani hanno una grossa sensibilità dal punto di vista ambientale, perché chiaramente dalle condizioni dell'ambiente deriverà poi la vita, la loro vita in futuro, no? Non riescono a sostanzialmente a finalizzare questa sensibilità in un'azione, in un comportamento.
Stati Fridays for Future qua, per dirti.
Sì, ci sono stati, abbiamo fatto anche nel passato manifestazioni insieme, eccetera, però anche qua sono un po' svaporati, diciamo così. Un po' la situazione è questa.
Ma questo è il nostro Jeff, il racconto, poi vedere le facce in difficoltà anche di chi capisco e cerca. Però questo è un territorio già di reinsediamento, lo dico perché parlando noi spesso da una città, Milano, ti occupi dell'altra tratta, a pensare progettazione della propria vita fuori dal territorio della grande città, eccetera. Questa non è ancora zona però di reinsediamento di nuove generazioni che da altri posti, da città dicono.
Diciamo che col fatto che ci sia l'università, la presenza giovanile è molto cresciuta in città, per cui sicuramente anche dal punto di vista della dinamicità, delle proposte, eccetera, la città ha risposto anche a questa presenza. Per cui c'è, credo, io so anche di persone che anche vivendo in provincia, non in Novara, no? Però che magari lavoravano all'estero, eccetera, che ritornano, no? Perché comunque le condizioni di vita che ci sono qua, è vero che magari c'è la famiglia, eccetera, però le condizioni di vita che ci sono qua sono più adeguate, diciamo, a anche un giovane italiano, se così vogliamo.
La pubblicità, uno stacco dallo studio di Milano, poi rientriamo.
Novara è il paese che amo.
È Novara il paese che amo.
Qui ci sono le mie origini.
Pubblicità. niente, abbiamo ripreso tutto, la rete, tutti i biscotti, i pasticcini, gli ascoltatori, buongiorno, che arrivano, la mail, Nicola buongiorno. Buffanti ha fatto un miracolo.
Possiamo fare un ingresso rocambolesco?
Rocambolesco,
vado?
Sì, vai.
Allora, dato che c'è qua con noi Marco Benvenuti della Stampa, ciao, benvenuto, grazie. Se gli alziamo il microfono poi si sente anche lui. Spazio che noi dall'inizio del tour di primavera ci siamo detti, vabbè, ma spigliamoci uno spazio con qualche cronista sempre locale a cui finalmente chiedere, vabbè, in questo caso, ma a Novara di cos'è che si discute, che fuori da Novara noi ce lo sogniamo perché uno arriva qua, bello bello, appunto la logistica, ma dico, allora farei un ingresso rocambolesco di un altro tipo, essendo tu Marco appunto esperto del luogo. Si sono appena presentati dandoci un pacchettino dicendo guardate finalmente vi hanno portato
il dolce
classico, sta lì buono, classico del posto. Io non l'ho ancora aperto, essendo tu l'esperto adesso lo apro, che cosa rischio di trovare, dolce classico del posto?
Biscottini di Novara.
Biscottini di Novara, bella lì, ed è vero della
no,
no. Non di no. No, è un cosone. Cos'è? Aspetta, Marco Benvenuti della Stampa sta guardando, porca miseria, niente, non si occupa di culinaria. Niente.
Il pane di San Gaudenzio.
Sì,
il pane di San Gaudenzio.
Cioè, ci torna?
Sì.
No, stai. Cronista vero.
Io ho in mente i biscottini.
Ma se io dico pane di San Gaudenzio, sì, certo, tu dici Novara, certo, ci sta dentro.
Ma chi è che ci spiega cos'è?
San Gaudenzio è il patrono.
Ah, ok. Vedi che l'ignoranza grassa.
E questo
qua
è un dolce antico che risale a secoli e secoli fa, la ricetta.
Secoli e secoli fa, pane di San Gaudenzio. Vado a spiegazione, no? Perché.
No, vai ad assaggio, scusa.
No, beh, assaggio sì. Però è uno di quei dolci che ha l'aria che se lo assaggiamo non parliamo in onda.
Direi di sì.
Perché io lo descriverei come un dolce formato tipo plum cake, come formato
sì,
lingotto.
Sì, avrei detto anch'io.
Ma alla vista...
Impreziosito.
Un torrone molle alla vista.
Ma no, impreziosito.
Alla vista.
Impreziosito di nocciole sicuramente, di... vorrei vedere se sotto lo zucchero c'è qualche uvetta, qualcosa di questo
adesso
tipo.
Andiamo a vedere, questo era l'ingresso rocambolesco, benvenuto Marco, grazie di essere con noi, perché no, entriamo su quello veramente, chi fuori Novara ovviamente non si sa niente di cos'è, quali sono i punti centrali di cui una città come Novara sta discutendo, sta ruotando attorno a dei punti che fuori invece insomma non si sanno.
Beh, ultimamente vabbè, Novara si è parlato del Giro d'Italia perché è passato ieri. Quindi l'argomento è ancora caldo. Poi in una città di piccole e medie dimensioni come Novara invece si parla di tutto, dalle buche sulle strade fino ai grandi temi che possono essere i trasporti, che possono essere l'ambiente. Cioè, nei giornali locali si parla proprio di tutto, dalle istanze dei cittadini fino ad arrivare proprio a... come abbiamo detto prima, la logistica, i trasporti, ai ferrovie, autostrade che passano e si incrociano qui, da est a ovest, nord a sud.
Ma per esempio adesso Claudio, da stamattina tutti i nostri ospiti al momento buono citavano l'università e io ho la sensazione
perché è una cosa nuova
che l'abbiano, esatto, che la stiano citando come un punto quasi di speranza, no? Cioè del
certo.
Dire beh adesso con l'università eccetera.
Beh, un'università nuova.
Ha peso? È un tema che ha peso?
Cioè... Sì, certo. Tra l'altro è un'università che condividiamo con altre tre città di piccole e medie dimensioni, cioè è tripolare l'Università di Novara. Si chiama del Piemonte Orientale perché ha tre sedi, Vercelli, Novara e Alessandria. E qui ci sono alcune facoltà.
E se non sbaglio ha una forte scuola anche di sociologia, perché l'abbiamo sentito spesso sull'inquinamento del territorio mafioso, certo. Così mi dici che rompo sempre le scatole e faccio il noiosissimo giornalista, ma per quello ne abbiamo sentito.
Ultimamente si punta sull'università perché sta portando tanti giovani anche in
arrivederci,
città,
grazie.
Vengono ad
abitare.
Arrivederci, noi salutiamo. Ma scusami, adesso lo chiedo anche a te. Cioè, una libreria così al mattino, nel centro di Novara, è così piena perché questa mattina trasmettiamo? È l'abitudine.
È così.
No, vabbè,
sì,
ragazzi, perché qui c'è una candidatura a città colta, mica niente male.
C'è un bel... Sì, no. Poi ci sono tante iniziative culturali e di spettacolo a Novara, soprattutto dal grande teatro, che è il teatro di tradizione, il Teatro Coccia, ma anche piccolissime realtà che vivono grazie all'associazionismo, alle compagnie del territorio, cioè ci sono dei teatri che fanno delle stagioni interamente con compagnie, realtà territoriali, novaresi e dei dintorni.
I racconti delle...
Tu ti occupi anche di spettacolo, sì. Giusto?
I racconti delle persone hanno sempre l'aria, cioè le facce anche, hanno sempre l'aria di dire sì, ti racconto Novara, sì, non è, cioè proprio non ci sono fuochi e fiamme, cioè, ma hanno tutti la faccia che dicono ma io non me ne andrei.
Hanno tutto qua. Certo.
La capiamo giusta, giusta.
I novaresi sono molto riservati e timidi, non sono molto espansivi, però Novara è una città che piace, cioè... Si vive bene e la provincia attrae anche gente da Milano. Molti vengono a vivere qui.
Ah, ecco, comincia a esserci questa cosa.
C'è un certo pendolarismo da Milano verso a spostarsi in periferia e quindi sempre più verso Novara.
Sì, sì, soprattutto a parte Novara sono i paesi dell'Ovest Ticino.
Sì, Trecate, cioè quella Gagliate.
Zona Trecate, Gagliate, Oleggio, Cameri, eccetera, che sono confinanti direttamente con la Lombardia, per cui sono anche comodi da raggiungere. Hanno una qualità ambientale notevole perché sono confinanti appunto con il Parco del Ticino, sono piccoli paesi, insomma tra i 10.000 e i 15.000 abitanti, Trecate un po' di più, sui 20.000, però sono posti appunto in cui si vive bene, i prezzi sono inferiori a quelli della Lombardia, certo. Per cui la gente, oltretutto per dire Gagliate, c'ha le ferrovie nord che la collegano con Milano.
Anche Trecate, io sono passato. Io sono salito a Milano, Piazzale Dateo, e sono arrivato a Novara. 45 minuti, pieno di studenti, infatti, il treno che venivano a studiare qua. E in 10 minuti sono arrivato qua. Sì, ci ho messo un'ora, però.
Novara è molto proiettata verso la Lombardia,
sì, è sempre stata
anche geografica.
Forse più verso la Lombardia che il siete i più lombardi dei piemontesi,
molto,
diciamo
molto,
così.
Molto lombardi.
Zona anche di seconde case tradizionalmente, no? Di gente nata qua che poi è andata a vivere magari a Milano tenendosi la casa qua e adesso le altre generazioni fanno il contrario.
Sì, zona di seconde case no.
Di case però, d'origine.
Di case d'origine a cui la gente rientra oppure di case che vengono acquistate.
Massimo, perché ricordiamolo, Massimo Novara Bacchetta. È il paese che amo, qui ci sono le mie origini, eccetera.
E qui
eccetera.
Potresti anche tornare.
È la seconda casa. Sì, è la seconda
però
casa.
Non ci sono più le mie case, cioè ci sono solo le origini.
Però possiamo anche lavorarci un po'.
Sì.
Marco, la stampa, quando uno dice la stampa Novara siete tanti, perché ho chiamato un capo, un vice capo, 4, 5, 6 cronisti tra collaboratori.
Sì, ma sulla città sì, siamo almeno una decina, poi ci sono i collaboratori sul territorio, i corrispondenti, insomma, perché copriamo un territorio.
È un bel inserto, corposo.
Sì, no, a Novara, come in tutte le altre città del Piemonte, la stampa ha le pagine locali in ogni provincia e qui copriamo c'è la copertina, 4 pagine di cronaca che vanno dalla città ai centri della provincia principali. E poi, vabbè, spettacoli, sport.
Lo sai che tra i racconti c'è quello, oltre vabbè, il giro con l'auto finisce nel Cavanale, treni riparte la linea del Sempione, insomma appunto le tante notizie locali, c'è la marcia dei Sikh, 1000 fedeli nelle strade della periferia di Novara,
sì,
hanno seguito domenica la processione delle 5 spade, è una cosa abbastanza notevole, incredibile, perché noi la vediamo dall'altra parte di solito, verso il Bresciano, il Gardesano, dove...
E infatti devo dire, solo che non l'ho detto perché mi scocciava a rischiare di fare quello che non aveva capito niente del territorio, però devo dire che per esempio in questi primi giri nelle città, Pavia, Lodi, Bergamo, andando in giro poi si vedeva molta presenza di stranieri. Qui ho fatto un giro meno, ho capito giusto o è un caso?
Forse il centro?
È solo un caso?
Nel centro sono tantissimi, cioè un quartiere in particolare in cui ci sono... una bella presenza di immigrati, certo.
Però vedi, più quartierato come cosa, non...
C'è in particolare un quartiere.
Il quartiere operaio storico, periferico,
quartiere
industriale.
Quartiere storico, periferico, quello più verso Milano,
Santa Gabbio.
E c'è una ricca presenza di stranieri.
Vedi come si raccontano anche le organizzazioni però sociali. Tra l'altro citavi la stampa, tradizionalmente frega nessuno, ma noi sì. Essendo Radio Popolare abituata a fare proprio, cioè a succhiare il sangue dai colleghi ovunque siano, perché insomma, dove non puoi andare ti agganci. tradizionalmente da sempre la stampa è... No, si chiami la stampa, guarda, sono gentilissimi. È
sì,
vero,
è vero.
Cioè, siete...
sì, no, ma ci sono contatti con i colleghi.
Siete
fuori,
ufficialmente tra le chiedono... grandi organizzazioni editoriali.
Beh, ma
giusto
anche collaborare.
Cioè,
se...
Ma
se
il, più crimine nero, più omicidi irrisolti, più violenza di genere,
omicidi irrisolti...
o più industria, economia, crisi, innovazione, territorio?
Vabbè, diciamo che trattiamo di tutto. Beh, la cronaca, se è una cronaca pesante, si fa leggere ovviamente. Per fortuna a Novara non ci sono casi così gravi. Gli omicidi sono 1/2 all'anno, quindi statisticamente sono pochi.
E su omicidi 1/2 all'anno le campagne sicurezza quanto sono invece?
Le campagne sicurezza?
No, chiedo davvero.
No, beh, le campagne sicurezza si fanno sentire.
Battono...
Cioè, le forze dell'ordine sono presenti, l'amministrazione è presente.
Capito, basta un omicidio all'anno per poter fare campagna sicurezza.
Gli omicidi all'anno che in genere sono comunque spesso legati a violenze di genere, cioè sono
femminicidi.
Sono femminicidi. Caso strano, gli ultimi che abbiamo avuto invece no, non sono due accoltellamenti da lite, ma è proprio un caso sui generis particolare, perché tutti gli omicidi più recenti sono sempre stati femminicidi, e comunque le violenze di genere qui abbiamo almeno 250-300 fascicoli all'anno su maltrattamenti, stalking, che hanno come vittime donne.
Quindi il tema vero di sicurezza sembrerebbe
lo
questo.
Lo zoccolo duro dei reati, certo. A parte i classici furti in abitazione, reati predatori, insomma, sono le violenze di genere.
Che è difficile farci delle campagne sulla sicurezza, quelle che
Ma
siamo abituati
che
a
farlo?
Vedere.
Perché?
No.
Sarebbe bellissimo.
Quelle che siamo abituati a vedere, no? Allarme, certo. Sicurezza, eccetera. Appunto.
Però forse sarebbe venuto il tempo di declinarlo
sì.
Anche così, no?
No, anche perché questo è un allarme.
Ci sono delle iniziative di sensibilizzazione, le forze dell'ordine vanno anche nelle scuole adesso, fanno molte campagne sulle violenze di genere, già dai ragazzi, cioè io ultimamente ho seguito degli incontri nelle scuole superiori e anche nelle medie.
Delle forze, cioè
sì,
di Polizia Carabinieri?
Polizia Carabinieri vanno... Partono da temi come il cyberbullismo, cioè quelli più attinenti ai ragazzi, ma affrontano anche tematiche più complesse.
Senti, politicamente il territorio, si dice bene che è un territorio a radicamento tradizionale destro.
Così, ormai
da sempre,
tanti anni.
In tutte le sue declinazioni. Cioè,
diciamo che il centrodestra...
Ha visto crescere la Lega, ed era solo Lega, poi l'ha vista scendere, ha visto salire... la destra più destra, cioè, però è lì, è l'ambito,
certo,
quello qui del Novarese,
certo. Sì, ormai da tanti anni c'è stata una
provincia e città, qui non c'è separazione tra città e provincia.
Ma per dire, i comuni dell'Ovesticino,
Roberto Gazzola, Legambiente,
sì. I comuni dell'Ovesticino negli anni passati, decenni passati, tradizionalmente erano comuni di centrosinistra, però negli ultimi anni sono quasi tutte le amministrazioni, forse rimaste da uno o due, diciamo, di centrosinistra, sono passate al centrodestra, perché insomma, la tendenza generale del Piemonte, ma della provincia, insomma, è quella lì.
Senti, tra l'altro poi parlando di questo, visto che in questo periodo poi in Italia di memoria si discute molto e ci si anche strappa le vesti molto di memoria del passato, quello che ha portato alla Costituzione. Questo è stato tradizionalmente uno dei territori più, cioè, complicati, non dal punto di vista delle battaglie, ma dal punto di vista delle presenze, della cultura fascista che circolava, gli squadroni e contemporaneamente delle squadre partigiane. È una cosa che è rimasta nella memoria comune o è stata un po' cancellata?
Diciamo che... C'è la memoria comune, ci sono delle celebrazioni, purtroppo i testimoni pian piano stanno scomparendo e un ricambio è difficile, è complicato, cioè i giovani, adesso parlo anche semplicemente, che ne so, del ricordo dell'eccidio di 13 martiri a Vignale, che è uno dei... le persone ogni anno sono sempre meno, perché appunto stanno pian piano scomparendo anche per... questione anagrafica ovviamente, i protagonisti del periodo, i parenti più stretti, i figli, ed è difficile.
Però già quello che dici sembra un po' la fotografia di memorie familiari che restano, perché la sensazione che mi sono sempre fatto in questi posti qua è che appunto, avendo vissuto anche tradizioni contrapposte qua, cioè nel senso di famiglie a lunga appartenenza fascista e famiglie ad appartenenza antifascista, e poi che piano piano nel tempo siano state quasi memorie familiari, appunto, che ci si portava dietro, ma che non abbiano non siano riuscite a contribuire a creare una memoria invece collettiva, condivisa, unificante, però sì, non so se è una descrizione sbagliata.
È l'impressione che ho avuto anch'io, no, certamente. Cioè il ricordo spesso
attinge nelle radici familiari proprio.
Contate che poi siamo nell'ottantesimo, vedrete che qualcosa accadrà anche qua, delle repubbliche, qui c'è il territorio confinante è l'Ossola,
sì.
E non dimentichiamoci, come dire, che ci fu un territorio liberato dove ci fu un governo con le donne, con una ministra che si chiamava Gisella Florianini, con vabbè, insomma, una storia che non abbiamo il tempo adesso,
infatti,
di raccontare qua,
un
ma
territorio di memoria fortissima, di tradizioni.
Io qua dietro in via Cavour c'è l'Istituto Storico della Resistenza di Novara Cusi Ossola, e dentro ci sono delle foto bellissime dove c'è un distacco enorme, quelle che mi hanno colpito di più quando sono stato a visitarlo più volte, l'archivio di una Novara molto destra, con una presenza del fascio in città significativamente importante, di manifestazioni, di monumenti, di striscioni, di scritte, di una grossa presenza, e una provincia dove invece era fortissima il conflitto, il contrasto, la lotta, la battaglia.
Uno dei territori dove quella cosa fortissima. Lì poi si è vista e è tramandata. Ma parliamo di questo pane del... Scusami, mi sono perso.
Tu vuoi salutare? Salutiamo, lasciamo andare Roberto Gazzola intanto del Circo Legambiente. Roberto, grazie mille.
Grazie a voi.
Ci sentiamo presto.
Certo.
Ci interessa molto, anzi, prendiamo un impegno di ragionare insieme a breve anche sulla logistica, il comitato e come vanno le cose. A prestissimo.
Va bene, grazie a voi.
Grazie,
arrivederci.
Mille, Roberto,
arrivederci.
Gazzola di Legambiente.
Grazie, a cui non abbiamo chiesto specifiche sul pane di San Gaudenzio.
No,
che...
ma lui lo fa con le sue mani.
No, infatti io sarei interessato, prima della fine di questo spezzo di trasmissione, quindi ancora 5-6 minuti, io voglio capire, il pane di San Gaudenzio mi si presenta come dolce novarese, ecco.
No, una donna, vogliamo una donna novarese.
Cioè, io voglio capire come si assume il pane di San Gaudenzio, cioè...
Vieni, cuffie,
io segnalo che ho una briciola del pane di San Gaudenzio in gola che mi porterà al soffocamento. Cioè... come si assume il pane di San Gaudenzio nella sua formula classica e pregiata? Cioè,
buongiorno.
A colazione,
buongiorno.
A colazione, nome. Dopo pranzo.
Allora, tradizionalmente è il dolce che si mangia a gennaio, quando c'è la festa di San Gaudenzio.
Ok.
22 gennaio.
E quindi siamo fuori stagione, il 22 gennaio.
Però nulla ci impedisce di mangiarla per tutto l'anno, perché... è veramente...
tutto l'anno, colazione?
No, da tè, da meditazione, quando si vuole.
Da meditazione mi piace un sacco, me ne porto via mezza io.
Da meditazione col tè, col caffè, ma un liquorino?
Un bel passitino, magari.
Un passitino?
Magari un... che ne so, ma no.
Spumantino. Il pane di San Gaudenzio sta acquisendo... no, però un passitino.
Un passitino, magari un erbaluce.
Perché no, ci potrebbe stare. Ma si fa in casa? No, si compra.
Allora, io l'ho fatto in casa e l'esperimento è discretamente riuscito. Non è facilissimo, perché c'è uno strato di pasta frolla, poi c'è uno strato di pan di Spagna, poi ci sono le nocciole tostate. È piuttosto laborioso.
Canditi no?
No.
Uvetta?
Uvetta no. Alcuni mettono sul fondo la marmellata, alcuni mettono...
Quindi sembra un po' una Charlotte, un po' una francesizzazione.
Sì, vuol far vedere che la sa.
La so,
sembra
la so.
Una Charlotte.
No, no,
siamo in libreria, sembra una Charlotte.
E beh, ha più strati, il pan di Spagna, il pasta frolla, la marmellata,
però,
le prugne.
Sì, no, le prugne no.
Ecco.
Però è rinchiuso, non è una torta aperta.
Come si dice nel novarese, uffelè falto mestè, che a Milano si dice, non so. Cioè, come vedi, Ian Paglia. occupati delle cose tue, che sarà lasciato.
Allora, guarda, facciamo così.
Credo che a Novara non si dica.
Non si dice.
Il tuo nome è?
Laura.
Grazie, Laura. Allora, facciamo così. Facciamo fare il suo mestiere ad Alessandro Braga adesso. Salutiamo e ringraziamo Marco Benvenuti. Lo
grazie, grazie a voi, Marco. Grazie.
Della stampa di Novara. Alessandro
Chef Laura,
Braga, sta Chef
qua?
Laura, sta qua ancora
sta qua,
con noi un attimo.
Per così. Noi salutiamo.
Ma, no, no, aspetta, noi diamo la linea a Alessandro Braga che fa gli aggiornamenti della redazione sugli arresti in Liguria, ricordiamo il presidente della regione Toti, e poi ci ridà la linea per i saluti.
Ah, ok.
Eccoci Claudio, eccoci Massimo. Allora, quando succedono queste cose si parla spesso a sproposito di terremoto. Beh, forse stamattina il termine è corretto, perché l'inchiesta dei magistrati ha portato alla luce davvero un sistema corruttivo veramente di alta qualità. Andava avanti da anni, ai vertici c'erano pezzi grossi della politica e dell'imprenditoria ligure. La definizione degli inquirenti è stata un comitato d'affari permanente per spiegare come continuavano a fare questo malaffare. Ai vertici, dicevamo, dei pezzi grossi della politica, a partire dal presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, questa mattina finito ai domiciliari, proprio a pochi mesi dalla fine del suo secondo mandato. L'accusa per lui è pesante, è di corruzione, avrebbe preso circa 74.000 euro per agevolare, diciamo così, alcune pratiche edilizie. C'è anche l'accusa di scambio di voto con un clan mafioso, si chiama Cammarata, originario della provincia di Caltanissetta, ma con diramazioni importanti anche in Liguria. Praticamente, in cambio di un pacchetto di voti, si parla di 300-400 voti, Toti, ma in particolare il suo braccio destro e capo ufficio di gabinetto, Matteo Cozzani, avrebbero poi promesso posti di lavoro agli affiliati del clan. Per Cozzani c'è anche l'accusa di corruzione elettorale con l'aggravante mafiosa, proprio perché stava scambiando questi voti con un clan nisseno. Al centro di tutta l'attività corruttiva l'imprenditore Aldo Spinelli, un nome importante, un nome famoso a Genova e non solo. Per anni ha gestito le attività del porto di Genova e proprio da una proroga di un'attività nel porto di Genova, una proroga trentennale nella gestione di un terminal di questo scalo, fatta proprio a favore di una società di Spinelli, i magistrati hanno iniziato ad indagare. Perché? Perché si sono resi conto, su segnalazione di Banca Italia, che lo sapete va a vedere dei movimenti di soldi sospetti, si è accorta che 5 giorni dopo il rinnovo di questo appalto, questa proroga trentennale, dalle società 4 di Spinelli sono stati fatti dei bonifici per finanziare chi? Beh, il comitato elettorale di Toti. Tra l'altro, per la proroga di questa gestione del terminal è implicato anche Paolo Emilio Signorini. Al momento è amministratore delegato di Iren, una multiutility dell'energia, ma all'epoca era il presidente dell'autorità portuale. Da stamattina è in carcere perché, sempre secondo i magistrati, avrebbe ricevuto in cambio di questa proroga soggiorni di lusso gratuiti a Monte Carlo e serate con escort. Un altro filone riguarda invece un altro favore fatto sempre a Spinelli e alla sua società, ossia la possibilità di riqualificare un'area boschiva e una spiaggia con vista mare a Celle Ligure. Quest'area è stata trasformata da pubblica a privata, libera, e la società di Spinelli sta realizzando proprio in questi mesi una cittadella con degli appartamenti extra lusso. Infine, perché sono più di uno i filoni su cui i magistrati si stanno muovendo, ci sarebbero stati anche dei favori per la costruzione delle scorciatoie, dicono i magistrati, per la costruzione di almeno un paio di supermercati dell'S Lunga. Questo in cambio di pubblicità elettorale e di finanziamento elettorale. Per questo ultimo filone che vi stavo dicendo è indagato un consigliere d'amministrazione della catena della grande distribuzione. Siamo in attesa di capire quando ci sarà la conferenza stampa che fornirà ulteriori dettagli su questa indagine, che è comunque, torno alle parole utilizzate all'inizio di questo collegamento, un vero terremoto. Intanto sono in corso proprio in questi minuti delle perquisizioni negli uffici della regione Lombardia. In queste ultime ore i magistrati hanno disposto il sequestro di beni per circa 570.000 euro. Ultima informazione, la commissione parlamentare antimafia ha già chiesto alla procura di Genova l'acquisizione degli atti dell'inchiesta. Vi restituisco la linea a Novara, buon lavoro. Thank you.
Ormai è diventato un party.
Allora, il Pane di San Gaudenzio è offerto da tutta un'altra musica. Domanda di Ira Rubini, ma è un'associazione? Sì, e cosa fate? Ci troviamo per ballare. Che vi
ma
basti?
Grandi. Ma ci danze ballate popolari. Danze popolari, perché no? Tutta un'altra musica.
Poi tornano, Ira Rubini li ha già scritturati, poi tornano. Grazie, grazie.
Grazie mille, grazie Laura, grazie a tutti per il vostro contributo. Massimo, niente, buono il Pane di San Gaudenzio.
Molto buono il Pane di San Gaudenzio. Adesso andiamo, discutiamo se è meglio della Charlotte o meno.
Certo.
Però sarà una bellissima mattinata qui in Corsa Italia 25, libreria Ubic.
Io devo prendere una valanga di gente. Devo prendere Zero Calcare.
Tu devi prendere Zero Calcare e anche un libro di cucina.
Assolutamente,
secondo me
novarese, novarese. Sì, cucina chiediamo. Novarese. Adesso chiedo subito a degli esperti.
Io chiedo alle libraie il libro che chiedo a tutte le librerie, mi consigli una roba.
Ah, bello.
E poi porto via, sì.
Notevole. Beh, vabbè, no, non anticipiamo cos'è, che sarà uno degli argomenti probabilmente vabbè. Che tratterà Cult, che sta arrivando insieme a noi. Cult, cult, ditelo come volete, e siamo per la libertà di definizione. Di sicuro ci sarà
datemi
con voi.
Una U, datemi una L. Diventa culto cult. Ciao Claudio!
Spettiniamoci.
Spettiniamoci, ma, specialisti del biondo.
Ma Novara?
È il paese che amo, qui ci sono le mie origini, la mia famiglia. Non so più come andava avanti.
Una buona giornata, Massimo Bacchetta.
A te Claudio Iampaglia, a tutti voi che ci ascoltate.